Jam & News, settimanale di attualità a cura di Radio Charlotte.
Buon pomeriggio a tutti e tutte, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Friday I'm in News. Ciao Gabriele!
Ciao Antonio, bentrovati, bentornati!
Ebbene, oggi parleremo ovviamente di guerra in Ucraina, dei negoziati in corso, altre notizie internazionali. Nella parte nazionale parleremo anche del ritorno dei contagi e della questione del caro vita. Il focus settimanale sarà invece sul meeting internazionale climatico che si è tenuto tra Marghera e Vicenza lo scorso fine settimana. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Mentre si fanno sempre più massicci gli attacchi dei russi su Kiev, prosegue con non poche difficoltà il negoziato di pace tra Russia e Ucraina. Secondo il Financial Times, i negoziatori dei due paesi stanno discutendo una bozza di accordo di pace che prevede per Kiev la rinuncia alla NATO e ad ospitare armi ed eserciti stranieri in cambio della protezione di alleati come gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Turchia. Sarebbe prevista una forma di tutela anche per la lingua russa. I nodi più spinosi rimangono la neutralità dell'Ucraina, si parla ad esempio di modello austriaco o svedese, il ritiro delle truppe russe e la sovranità della Crimea.
E intanto cresce di centralità il ruolo della Turchia nelle trattative. Il ministro degli esteri turco, Cavusoglu, ha incontrato a Mosca il suo omologo Sergei Lavrov per discutere la prospettiva di un cessate il fuoco in Ucraina e favorire così un faccia a faccia tra i due presidenti, Putin e Zelensky. Secondo il settimanale Limes, la Turchia si sta affermando come il paese più idoneo a mediare una tregua tra Mosca e Kiev, quando le condizioni lo permetteranno. Circostanza che, insieme alla riconciliazione con Emirati Arabi Uniti e Israele e alla tentata relazione con l'America, sta contribuendo a aumentare il prestigio internazionale del paese, nonostante le enormi problematiche legate alle politiche del sultano Erdogan nei confronti dei curdi e degli oppositori politici.
E nel frattempo in Occidente, in particolare in Italia, continua la narrazione unilaterale che taccia di tradimento qualsiasi persona provi a portare una voce che restituisca la sovranità di questo conflitto, oltre che la sua brutalità evidente. Tutto questo mentre il governo italiano aumenta a 104 milioni al giorno le spese militari. Citiamo ad esempio un articolo della filosofa Donatella di Cesare, apparso sul quotidiano La Stampa di ieri, che dice testualmente: «La veemenza, la furia, il livore con cui viene attaccato chi non si allinea alla militarizzazione la dice lunga sullo scenario presente e futuro. Siamo arrivati al punto che ci dovrebbe vergognare di essere definiti pacifisti. Si vuol spacciare chi ragiona come per un residuo del passato o per un neo bastian contrario, addirittura un terrapiattista della politica», qua cita un articolo apparso su Repubblica. Una posizione che ci sentiamo come redazione di condividere e che esprime una continuità rispetto alle piazze che abbiamo raccontato nelle scorse settimane, che hanno invocato la necessità di disertare questa guerra e di chiedere un disarmo globale senza se e senza ma.
E ancora, proseguiamo con il salario minimo in Spagna. Agli inizi di febbraio il governo spagnolo e due principali sindacati hanno firmato un accordo per fissare il salario minimo di quest'anno a 1000 euro al mese, con un aumento di 35 euro rispetto all'anno precedente. Si tratta del primo paese europeo a sfondare questa soglia e la decisione è stata molto criticata dalle associazioni padronali spagnole. In particolare, l'ultimo premio Nobel per l'economia, David Card, difende la decisione del governo Sanchez e ne ha spiegato le motivazioni che sono alla base della sua tesi sul salario minimo al giornalista economico del Paese, Ignacio Fariza. L'articolo è stato tradotto sul Global Project da Claudia González Lobo. Card dice infatti che se è vero che in alcune parti del mondo i salari nominali stanno aumentando nella fase di ripresa post-Covid, è anche vero che l'inflazione corre veloce, come non si vedeva da molto tempo. Una misura come il salario minimo può dunque proteggere non solo il potere di acquisto dei lavoratori, ma anche non fare abbassare ulteriormente la qualità della loro vita, cosa che avviene sistematicamente da circa 40 anni.
Continua a essere molto calda la situazione in Corsica, dove da circa 2 settimane ci sono rivolte indipendentiste in diverse città. A riaccendere la fiamma è stata l'aggressione a Ivan Colonna, uno dei leader storici del movimento corso, che è in carcere per assassino del prefetto Claude Erignac, ucciso nel 1998. Colonna è stato aggredito da un altro detenuto nel penitenziario di Arles, nel sud della Francia. Si tratta di un ex jihadista in Afghanistan. I militanti indipendentisti sono scesi in piazza denunciando il silenzio dello Stato francese di fronte all'aggressione. A Bastia, domenica scorsa, ci sono stati scontri molto violenti con la polizia, con lancio di bombe artigianali, molotov e petardi. Nel frattempo si sono riaperti i negoziati tra lo Stato centrale francese e l'amministrazione corsa per cercare una soluzione politica a una questione annosa che è quella dell'autonomia dell'isola.
E proseguiamo in Sudafrica, in corso dalla fine di gennaio, una protesta che vede protagoniste alcune comunità indigene, contrarie alla costruzione di un centro residenziale e commerciale su un'area verde, alla confluenza dei fiumi Black e Lisbic, e a Città del Capo. Il pezzo forte del progetto, denominato The River Club, e dal valore immobiliare di oltre 310 milioni di dollari, sono i 70.000 metri quadri di uffici Amazon. Oltre al danno ambientale, ci sono questioni di carattere culturale, visto che l'area ha un alto valore spirituale per i discendenti dei primi popoli, Khoi e San, proprio prime popolazioni ad abitare questa parte dell'Africa. Battaglia è l'epicentro della resistenza al colonialismo, dicono i rappresentanti delle comunità indigene, che denunciano anche il fatto che l'approvazione del progetto è stata poco trasparente.
Mercoledì scorso, verso le 15:30, orario italiano, le 23:30 locali, c'è stato un terremoto di magnitudo 7.3 al largo del Giappone. Il terremoto è stato registrato a circa 57 km dalla costa della città di Namie, che si trova nella provincia di Fukushima. Le autorità giapponesi hanno detto che il terremoto ha provocato 4 morti e oltre 90 feriti, ma c'è stata soprattutto molta apprensione, visto che l'area è stata investita nel 2011, tra l'altro un anno fa, nel marzo del 2011, da un terremoto di magnitudo 9.1. Terremoto, lo ricordiamo, che provocò quasi 16.000 morti, ma soprattutto provocò il secondo più grave disastro nucleare della storia dopo quello di Chernobyl, provocato appunto dall'incidente avvenuto nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi, causato proprio dal terremoto.
E adesso, Antonio, passiamo alle notizie nazionali. Il sindacato USB proclama per domani, sabato 19 marzo, una protesta all'aeroporto di Pisa. Le parole chiave: dalla Toscana solo ponti di pace e non voli di guerra. Il sindacato infatti informa che i lavoratori hanno interrotto la partenza di un volo per la Polonia perché non caricava affatto materiale umanitario, ma casse di armi destinate alla guerra in Ucraina. Il personale, secondo questa ricostruzione, si è rifiutato di caricarlo sull'aereo e si è rivolto alla sigla sindacale di base. Il COVI, il comando cioè operativo di Vertice Interforze, sostiene invece la legittimità dell'operazione, dichiarando che l'attività è stata condotta presso una piazzola di parcheggio civile dell'aeroporto militare Galilei, anziché, come viene usualmente, all'interno di parcheggi aeroportuali militari. Tale situazione si inserisce in un contesto di sempre più spinta militarizzante. Il mercoledì 16 marzo, intanto, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno relativo al cosiddetto decreto Ucraina, impegnando il governo a avviare l'incremento delle spese per la difesa verso la soglia del 2% del PIL nazionale. Il documento avanzato dalla Lega e sottoscritto dai diversi deputati del PD, Forza Italia, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia è stato approvato con larga maggioranza, registrando ben 391 voti favorevoli su un totale di 421 presenti, tra cui 19 contrari.
E passiamo adesso alla politica nazionale. L'onorevole Brescia, presidente della Commissione Affari Costituzionali, ha presentato la proposta di Ius Scholae, che il 9 marzo è stata adottata in Commissione come testo base. Ora la proposta potrà essere emendata nell'ambito del lavoro in Commissione per poi approdare alla Camera. Secondo questa proposta, i minori stranieri nati in Italia o che vi hanno fatto ingresso entro il compimento del 12° anno di età, che abbiano risieduto legalmente senza interruzione in Italia, che abbiano frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno 5 anni uno o più cicli scolastici, otterrebbero la cittadinanza italiana. Accanto e oltre lo ius scholae, lo ius soli e le altre locuzioni che periodicamente si affacciano nel dibattito pubblico, c'è quindi l'esigenza di riformare in maniera complessiva la disciplina giuridica della cittadinanza, prevedendo norme di riconoscimento effettivo e diffuso per le persone che nascono, crescono, vivono in Italia, superando quindi ogni requisito selettivo, classista e disciplinante.
E ancora il TASER, o come preferisce denominarlo il Ministero dell'Interno, in un'ottica di non pubblicizzazione del marchio depositato, l'arma ad impulsi elettrici, è diventato realtà lo scorso 14 marzo per l'equipaggiamento della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, nelle 14 città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova. La sperimentazione è in realtà in atto già dal 2018, sappiamo quanto il TASER sia stato letale, ad esempio negli Stati Uniti, dove è in uso già da tempo. Come scrive Rossella Puca su Global Project, verrebbe da chiedersi, capovolgendo il dibattito in un'ottica garantista, era realmente necessario rendere ancora più pericolose le nostre strade? È giusto che un paese già noto alle cronache per eventi come la scuola Diaz e la caserma Bolzaneto durante il G8 del 2001, sino ai casi già citati, oltre che gli innumerevoli casi di ingiustizia ed abusi di Stato, debba sempre più investire sulle armi e sempre meno su welfare come forma di disincentivo dalla criminalità. Come al solito, ad averla vinta resta il populismo penale.
La Procura di Roma indaga sull'aumento dei prezzi del carburante. A parere del ministro Cingolani si tratta di una colossale truffa. Anche se, a dire il vero, la dichiarazione ci sembra alquanto ipocrita, visto che lo stesso ministro, lo scorso settembre, imputò al movimento ambientalista il fatto di avere colpe nell'aumento del costo sociale per la cosiddetta transizione energetica. Gli accertamenti dell'inchiesta sono affidati al nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza. Al momento il procedimento è a carico di ignoti, non ha quindi né indagati né ipotesi di reato e le indagini sono finalizzate a verificare le ragioni di tale aumento e individuare eventuali responsabilità. Secondo il ministro, la situazione ucraina ha soltanto peggiorato l'azione speculativa già in atto da qualche mese e si cercherà di fare chiarezza sull'accaduto. Ripetiamo, ci sembra davvero ipocrita questa dichiarazione.
E ancora proseguiamo, Antonio, sull'emergenza Covid, individuata, ahimè, una nuova variante del virus SARS-CoV-19, la cosiddetta Deltacron, dotata della medesima trasmissibilità della precedente Omicron e con incidenza in termini di gravità simile alla Delta. La nuova variante, adesso sequenziata in quasi tutti i paesi occidentali, per il momento non preoccupa i nostri scienziati, dato lo sviluppo di certo non esponenziale. Desta ancora notevole però preoccupazione la Omicron 2, che starebbe causando nuovamente un aumento dei contagi. Secondo gli ultimi dati si sarebbe registrato un aumento dei contagi nella settimana dal 10 al 16 marzo del 39% in più rispetto alla precedente. Segnaliamo intanto comunque la nuova linea del governo sull'utilizzo del Green Pass. Nel mese di aprile infatti si vedranno allentate le restrizioni e altresì verrà solo richiesto per tragitti di lunga percorrenza, concorsi pubblici e la partecipazione alle principali competizioni sportive.
Ed era questa l'ultima notizia del notiziario settimanale. Apriamo adesso la pagina di approfondimento. Abbiamo con noi Andrea Berta e Anna Irma Battino. Ci sentite? Ciao Andrea e Anna.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e tutti.
E cercheremo di approfondire uno dei temi che avevamo annunciato all'inizio, ossia lo scorso fine settimana tra Marghera e Vicenza c'è stato il meeting europeo dei movimenti per la giustizia climatica e sociale. Allora, subito una domanda ad Andrea, facci delle valutazioni su questo meeting e parlaci anche, tra l'altro questa mattina è uscito su Global Project l'appello per la costruzione di uno spezzone sulla giustizia climatica e sociale al corteo di GKN del prossimo 26 marzo ed è stata una delle proposte avanzate proprio all'assemblea conclusiva del meeting.
Sì, allora il meeting ha visto la partecipazione di oltre un centinaio, quasi 200 persone e provenienti da veramente un ampio spettro di...
Andrea, ti chiediamo se è possibile di alzare leggermente il volume così ci possono ascoltare meglio.
Ecco, adesso ti sentiamo un po' meglio, Andrea.
Perfetto. Allora, dicevo che il meeting ha visto la partecipazione di poco meno di 200 persone provenienti da differenti paesi, circa 13 paesi, non solo dell'Europa, anche dell'America Latina. C'erano attivisti e attiviste della Colombia, del Guatemala, ci sono stati dei collegamenti anche con popoli originari del Texas, e la discussione è stata molto viva. Sono molteplici le tematiche che sono state toccate, ma comunque all'interno di tutta la discussione la questione della guerra, ma anche la questione del gas e dell'estrattivismo, è emersa in maniera chiara. Credo che sia stato notevole il fatto di riuscire ad avere una discussione che cercava di avere uno sguardo globale e non solo legato a quello che sta succedendo in Europa, ma cercasse di collegare un po' quello che è la situazione europea e le conseguenze anche globali che porta a questa guerra che sta avvenendo in Ucraina, ma collegandole anche con pratiche che vengono portate avanti da anni in vari territori dove ci sono tutta una serie di conflitti che vengono invisibilizzati o comunque non citati all'interno dei media mainstream. La questione del 25 e del 26 marzo è emersa soprattutto la domenica, in cui c'è stata un'assemblea a Vicenza nel luogo dove dovrebbe nascere il cantiere per l'ospezione della TAV che interesserà Vicenza, rispetto al fatto, anche grazie alla presenza dei lavoratori della GKN, rispetto al fatto di cercare di costruire uno spezzone per la giustizia climatica e sociale all'interno della giornata del 26. Fridays for Future e la GKN, il collettivo di fabbrica della GKN, hanno infatti, stanno lavorando assieme per collegare la questione climatica con la questione non solo della delocalizzazione, ma anche tutte le questioni che interessano più specificatamente a quello che è l'ambito del lavoro e poi in un senso allargato della giustizia sociale. Infatti diciamo che anche dentro questo quadro qua, dentro questo quadro attuale, ci risulta ed è risultato estremamente necessario riuscire a collegare le lotte di quelli che sono i movimenti climatici in Italia con delle lotte che parlino direttamente anche di reddito, lavoro e salute.
Bene, invece io volevo chiedere ad Anna Irma. Anna, ecco, quanto il tema invece della guerra è stato centrale nella discussione? Ecco, il tuo parere, ecco.
Vabbè, intanto buon pomeriggio a tutti e tutti.
Anna, Anna, scusa, ti possiamo chiedere di alzare un po' la voce, per favore, che non riusciamo a sentirti bene?
Io credo che sia un problema però del telefono, non lo so, perché sto parlando a voce molto alta, provo a fare il possibile, però più di così non riesco.
Ok, apprezziamo il tentativo, va bene Anna, dici pure.
No, appunto, come diceva Andrea poc'anzi, il tema della guerra è stato sì centrale all'interno del meeting, però vediamo come in realtà sia diventato un po' il tema di cui a tutti i livelli, sia nei media mainstream, anche se con una narrazione di un certo tipo, sia nella nostra quotidianità, stiamo cominciando ad affrontare. Diciamo che dalla pandemia siamo passati a parlare di guerra, perché comunque c'è anche un filo molto stretto tra i due temi. Quella che si combatte in Ucraina, oltretutto è appena finito il discorso di Putin, che ha appena accusato Kiev di operare una guerra genocida nei confronti dei russofoni, però è una guerra che sta avendo dei devastanti effetti sulla popolazione civile, sia che appunto la sta vedendo sulla propria pelle, la sta subendo, sia però possiamo dire che è una guerra europea e anche globale per gli effetti che sta producendo. Come dire, sta venendo fuori quella che è l'interdipendenza della guerra capitalista tra tutti i paesi europei e non solo. Da una parte parliamo di una guerra climatica, una guerra energetica, vediamo come i mercati delle materie prime, dei cereali e delle fonti energetiche stanno rilevando un aumento che va dal 30 al 40%, oppure tutta la vicenda delle sanzioni economiche e finanziarie alla Russia, che è molto significativa, perché le stesse sanzioni poi hanno delle ricadute a catena sui vari paesi che le adottano. È una guerra delle frontiere, vediamo come comunque ci sono queste frontiere dove diverse persone stanno cercando di scappare per andare verso un paese che magari considerano più sicuri, ma vediamo ancora come il capitalismo in un certo senso criminalizza, facendo ancora una differenza rispetto al colore della pelle di chi può passare e chi no. È una guerra mediatica, vediamo come sia Putin che Zelensky stanno usando i social media per combattere questa guerra anche rispetto ai media, però c'è anche una grossa responsabilità dei media che stanno continuando ad operare una militarizzazione del discorso pubblico come si è avuto durante la pandemia. Dall'altra parte c'è comunque il punto di vista di chi sta provando a resistere a questa guerra, sono le persone che hanno scelto di rimanere nei propri territori, ma ci sono anche tutta una serie di persone che in giro per il mondo, in Europa, sono scese in piazza per protestare e posizionarsi appunto apertamente contro quella che è l'invasione russa, ma anche contemporaneamente con quelle che sono le responsabilità della NATO. D'altra parte però vediamo anche il discorso di Draghi che è stato fatto stamattina, in cui professava un'unità della NATO per sconfiggere la Russia. Bisogna anche un po' uscire dal meccanismo per il quale, se i paesi europei decidono di armare l'Ucraina, fondamentalmente diventerà ancora di più parte attiva della guerra, favorendo un'industria bellica che si è già arricchita in altri conflitti e può continuare a farlo anche in questo.
Va bene, grazie Anna intanto per la tua risposta veramente esauriente. Adesso vorrei rivolgere la domanda ad Andrea. Andrea, volevo chiederti, diversi interventi, soprattutto nell'assemblea conclusiva, hanno individuato nella questione carovita, ecco, una battaglia strategica per i prossimi mesi. Come si lega in particolar modo al tema tutto questo della giustizia climatica?
Ma diciamo che, come ha spiegato bene Anna, la questione della guerra e di una guerra che va definita anche come guerra climatica si collega in maniera diretta alla questione del carovita e dell'aumento dei prezzi per una serie di ragioni. Molto semplicemente, una delle prime ragioni è il fatto che noi continuiamo a essere all'interno di una politica e delle politiche globali che concepiscono il mondo come una tavola su cui è possibile applicare la crescita infinita, come se le risorse fossero infinite, e questo è ben lontano da essere vero. Detto questo, ovviamente, in un mondo finito, con delle risorse finite e limitate, l'aumento, l'esacerbarsi della crisi climatica porta inevitabilmente all'aumento anche di conflitti per l'egemonia sui territori, tutti quei territori che poi diventano cruciali per il possesso di risorse in linea generale, sempre e comunque di combustibili fossili. All'interno di questo c'è quel meccanismo, prima nella rassegna stampa appunto citavate il fatto che era, credo, a settembre che Cingolani voleva far ricadere, dare la colpa al movimento climatico su il fatto che la transizione energetica che si porterà avanti, che si sarebbe dovuto portare avanti, sarebbe ricaduta come costi sulle bollette. Bene, cioè, questo meccanismo adesso viene riprodotto all'interno del contesto della guerra, quindi passiamo da un'emergenza che è quella della pandemia, in cui per la transizione energetica bisogna aumentare i prezzi e tutta quella tassazione, i prezzi delle risorse facendo e la tassazione indiretta facendo ricadere sempre e comunque il costo di operazioni politiche che poi non si vanno a porre il problema delle soluzioni reali a questione climatica, ovvero un cambio di produzione e di consumo, un cambio radicale del nostro paradigma, del nostro modello di sviluppo. Anche adesso, con la situazione di emergenza data dalla guerra, bene, di nuovo si fa ricadere su tutte quelle fasce più vulnerabili, su tutte quelle fasce che vengono colpite più direttamente, che con più difficoltà hanno i mezzi poi per far pesare la loro voce, come invece possono pesantemente Eni e tutte quelle compagnie che in alcuni casi hanno internità all'interno dei ministeri degli esteri piuttosto che di governi. Bene, quindi il caro vita all'interno di questo contesto sia di crisi climatica che di guerra è ovviamente una delle conseguenze di una politica che vuole mantenere il proprio status quo, vuole mantenere tutti quegli interessi e quella accumulazione che è stata portata avanti in maniera così forte durante la pandemia, basandosi sempre su una finanza fossile. Ricordiamo che la borsa di Amsterdam è l'unica che ha visto degli aumenti esponenziali di profitti, e continuare appunto un'accumulazione e aumentare quelle disuguaglianze che già vediamo in maniera molto forte all'interno del contesto europeo, ma soprattutto a livello globale.
Grazie Andrea, io vorrei fare un'ultima domanda ad Anna. Anna, tra l'altro tu hai aperto l'assemblea conclusiva del meeting, c'è una frase che mi ha molto colpito che hai detto, ossia dobbiamo sostituire l'etica del potere del capitalismo con un'etica realmente dei movimenti, un'etica rivoluzionaria. Bene, secondo te quali sono le prospettive internazionali per i movimenti resistenti che ci sono nel pianeta da ora in avanti, in questo contesto che è un contesto molto difficile, molto tragico, ma un contesto che apre degli spazi, e soprattutto in riferimento ai tanti movimenti indigeni comunitari che ad esempio Yabasta e Dibesè segue da tempo da vicino?
Una domanda semplice, no, come veniva detto prima, la ricchezza di quell'assemblea conclusiva, ma del meeting in generale, è stata la partecipazione e quindi anche la possibilità di confrontarsi con anche chi viene dall'altra parte del mondo. E in questo contesto di guerra che io definisco assolutamente globale, ci sono alcune parole d'ordine che secondo me vale la pena fissare. Una di queste è la dispersione della guerra, proprio rifiutare la guerra. Però queste pratiche di dispersione, o comunque questi la nascita, io non vorrei chiamare la rinascita del movimento New World, perché siamo in un contesto totalmente diverso rispetto a vent'anni fa, però tutte queste pratiche di dispersione da parte dei movimenti possono diventare efficaci se sono come dire, inserite e articolate in una cornice globale. Bisogna, secondo me, cominciare a pensare a una nuova forma di internazionalismo, che poi possiamo anche chiamare in un altro modo, ma deve collegarsi a questo spirito, perché anche come veniva spiegato prima, tutte le questioni anche del caro vita, ma delle frontiere e tutti gli effetti che questa guerra sta producendo non possono essere affrontate soltanto da un punto di vista unico, sarebbe molto miope. Quindi cercare di creare una connessione tra quelle che sono diverse esperienze, ma anche cercare di creare una linea che non sia più soltanto quella dello sfruttamento dell'estrattivismo che unisce l'Europa alle esperienze che ci sono dall'altra parte del mondo, può essere come dire, cercare di creare anche un nuovo paradigma. Io credo che rispetto a questa soluzione, tra virgolette, il comunità comunicato delle JPLN, i zapatisti ci abbiano dato un po' di risposte. Intanto è quello di non posizionarsi in un'ottica di neutralità, ma di dire apertamente che siamo contro la guerra, siamo contro l'invasione russa in Ucraina, che siamo contro Putin, ma che siamo anche proprio contro il grande capitale di entrambe le parti, perché le stesse responsabilità che ha la Russia le ha anche per altre cose la NATO. E un'altra grossa parola d'ordine che ci viene ricordata è quella della solidarietà, quella di stare con i popoli sia della Russia che dell'Ucraina che stanno resistendo all'interno di questo, sistema. E la cosa più importante è quella di non schierarsi mai con nessuno Stato, però stare da parte, dalla parte di quelli che stanno in basso dell'os Habaco, e quindi continuando a rifiutare frontiere e stati nazionali, cercando di rimanere convinti nelle proprie convinzioni. Infatti una frase bellissima che i zapatisti dicono, ma che in realtà è anche ripresa da tutti i movimenti internazionalisti, è quello di resistere, perché continuare a resistere vuol dire anche persistere e poi a un certo punto prevalere.
Bene, grazie ancora Anna. Innanzitutto volevo ringraziare Andrea e Anna, grazie per la vostra gentilezza e disponibilità. Noi siamo giunti al termine, e ringraziamo Pino soprattutto, siamo giunti al termine della nostra rubrica con cadenza settimanale di ogni venerdì, quindi grazie per essere stati i nostri ospiti. Che dice Antonio?
Grazie a voi.
Grazie mille.
Salutiamo ancora Anna e Andrea. Noi ricordiamo semplicemente che questa sera Radio Sherwood sarà in diretta dalle 22 dal Pedro per seguire il concerto dei Messa, che questa sera al Pedro appunto presenterà il nuovo album. Noi siamo giunti alla conclusione, diamo appuntamento a venerdì prossimo sempre alle 15 su Radio Sherwood e su Gemini Network, e lanciamo la sigla.
Friday I'm in News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.